Vite che non sono la tua. Storie di anarchici della Belle Époque di Nicola Attadio.
La mattina del 22 dicembre 1911, un ragazzo, davanti alla Gare Saint-Lazare, strilla: «Comprate la patrie, l'audacia dei banditi in auto!» Un tale si avvicina e prende una copia del giornale parigino. In prima pagina campeggia a titoli cubitali la notizia del giorno. Uomini armati di tutto punto hanno rapinato un portavalori della Société Générale. Ma la notizia non è che hanno ferito gravemente il povero cassiere. Nell'ammontare della refurtiva piuttosto magro, 5.000 franchi in contanti. La vera notizia è che per fare il colpo è stata utilizzata per la prima volta un'automobile. Il tale, dopo aver letto velocemente il titolo, piega il giornale con aria soddisfatta. Se lo mette sotto il braccio e raggiunge due suoi amici che lo aspettano poco lontano. Sarebbe meglio chiamarli complici, perché quell'uomo con la copia della Patrie sotto il braccio è il capo della banda di cui si parla ormai in tutta Parigi. Il suo nome è Jules Bonnot, operaio anarchico illegalista. I due uomini vicino a lui sono Raymond Calmen, detto Raymond la Scienza, e Octave Garnier, detto Octave lo Sterratore. Tutti e tre fanno parte della famigerata banda Bonnot, l'organizzazione criminale che terrorizzerà per 4 mesi Parigi della Belle Époque.
Devrais être heureux comme un pape, j'ai un nœud pape, je suis invité. Moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté. Et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie. Même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou à mon avis. Je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons. Et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds.
Jules Bonnot, classe 1876, prima di essere un anarchico e legalista, è un abile meccanico. Ama i motori. Quello che per gli altri è un fastidioso rumore, per lui è un suono dolcissimo. Non solo, è anche un autista provetto, in un tempo in cui quel mestiere è ancora una rarità. E forse non sarebbe mai diventato un criminale se avesse potuto mettere a frutto questa sua passione in una società con meno disuguaglianze e ingiustizie di quella francese a cavallo tra 800 e 900. Le scelte sono individuali, si dirà, ma è pur vero che in quegli anni basta poco per essere esclusi, reclusi, messi al bando, perdere il lavoro e non trovarne altro perché nella lista nera degli scavezzacollo. Rientrare nella categoria è molto semplice, basta parlare di diritti, di paghe ingiuste, di riposo, di sciopero. Per Jules la carriera di attaccabrighe comincia subito. A scuola è considerato un pigro, uno svogliato, un litigioso. Non riesce ad accettare regole che nessuno ha la pazienza di spiegargli. Non è sciocco e proprio per questo mal sopporta essere considerato un poco di buono. Cova una rabbia che esplode ogni volta che sente su di sé il peso dell'ingiustizia della sua condizione. La scuola dura poco. A 12 anni comincia a lavorare e anche lì problemi. Ha in antipatia il paternalismo dei padroni. Se lo irritano le prediche del padre, figuriamoci i sermoni dei capi reparto in fabbrica. Questa è la sua semplice analisi della società. I padroni e gli sbirri da una parte, gli uomini liberi come lui dall'altra. Il pensiero anarchico, o meglio, quello che il giovanissimo Bonnot interpreta come tale, e cioè il ribellismo, la richiesta di giustizia, l'odio per chi si arricchisce sfruttando il lavoro sottopagato, gli fa vedere la società sotto una luce diversa. Comincia così la sua solitaria opposizione al mondo, piccoli furti, risse, sbruffonate. E poi c'è la passione politica, il miraggio della rivoluzione. Quel tanto che basta per farlo notare ben presto ai gendarmi. Nel 1897, a poco più di 20 anni, si aprono le porte del carcere. Le accuse, percosse, oltraggio, ribellione. Scontata la pena, arriva la cartolina del servizio militare. Nell'esercito trova invece un suo spazio. Nei 3 anni di servizio come guastatore del genio fa addirittura carriera, arrivando al grado di sergente. Lì scopre di saperci fare con le armi. Un talento che si rivela assai utile per tutta un'altra carriera. Terminato il servizio militare, Jules sembra essere rientrato nei ranghi. Ha incontrato la donna della sua vita, la bella Sophie, e l'ha sposata. Lavorano entrambi, lei fa la sarta, lui è assunto al deposito ferroviario di Bellegarde, un paesino al confine con la Svizzera. Ci sono tutte le premesse per lasciarsi alle spalle il tumultuoso passato giovanile. Ma c'è un ma. Jules non riesce a distogliere lo sguardo dalle condizioni in cui lui e i suoi compagni sono costretti a lavorare. Fa attività politica, frequenta altri gruppi di anarchici, partecipa agli scioperi. Il suo nome entra nelle liste di proscrizione e così, man mano, nessuno gli offre più lavoro. Lui parla di rivoluzione, di ribellione. Sua moglie Sophie gli ricorda però che c'è un figlio da far crescere. Con la rivoluzione non gli compri le scarpe, i vestiti, i libri. Sophie è stanca di cambiare ogni volta città, di cercare un nuovo lavoro, di vivere insomma nella più totale precarietà. E un giorno decide di lasciarlo, portandosi via il figlio. Per lui è un colpo durissimo. Difendere la regione dei più deboli, combattere le ingiustizie, aspirare ad una società più equa, in questo mondo porta solo guai. E allora al diavolo il mondo, le leggi, le regole. Viva l'illegalità e l'anarchia. Chiedete lavoro, diceva Emma Goldman, e se non ve ne danno, chiedete pane. Ma se ve li negano entrambi, prendetevi il pane. Jules decide di prendersi il pane. E con il pane tutto ciò che a suo giudizio la società gli ha negato. Ricomincia con i furti e si trasferisce a Lione. Riesce a farsi assumere nelle officine Berlier. Un lavoro è sempre un'ottima facciata. E lì segna il punto di svolta. Jules prende la patente di guida. È il 17 settembre del 1907. Di giorno è un valido meccanico e irreprensibile autista. Di notte stampa banconote false o ruba biciclette. I furti si susseguono e come Diabolik mette su nascondigli sicuri per la refurtiva. Vista la sua passione per i motori, passa dal furto delle bici a quelle delle auto, che nasconde in diversi magazzini sparsi intorno a Lione. Definitivamente chiusa la relazione con sua moglie Sophie, che non vuole assolutamente più saperne di lui, vive in una stanza in affitto, presso la casa del guardiano del cimitero della Guillotière. La moglie del guardiano, Judith Hollon, diventa la sua amante. Dopo il fallimento del matrimonio, quello con Judith sarà il secondo grande amore della sua vita. Fa dunque base dai Tollon. Mentre l'attività criminale procede tra magazzini segreti, refurtive ben nascoste, il cerchio della Sûreté che si fa sempre più stretto intorno a lui. Nel 1910, forse per far perdere le sue tracce, si trasferisce per qualche tempo in Inghilterra. E qui la leggenda lo vuole, e a noi piace credere che sia stato effettivamente così, come autista di Arthur Conan Doyle, il futuro capo di un'efferata banda di ladri a servizio di chi ha creato Sherlock Holmes, il personaggio letterario simbolo della lotta al crimine. Ritornato in Francia, Bonnot inizia a ragionare su come poter mettere a frutto la sua doppia passione per le auto e per le armi. E ha un'idea geniale. Le auto non vanno solo rubate, ma utilizzate per commettere altri furti o rapine. Il canovaccio è semplice. Bonnot e un suo complice si presentano a bordo di una sedan, l'antenata della nostra berlina, ben vestiti, all'appuntamento con un ricco notaio, il quale, vedendoli arrivare in auto, non sospetta affatto che possano essere due lestofanti. Accolti come facoltosi clienti nello studio del malcapitato, osservano le finestre, le vie di accesso di fuga e la posizione della cassaforte. Torneranno di notte, sempre in macchina, ma armati di grimaldelli e fiamma ossidrica per completare il lavoro. Bonnot su questo punto è aggiornatissimo. Si è anche procurato un manuale, titolo Come servirsi della canna ossidrica. Quindi in questo caso l'auto è un biglietto da visita che spalanca le porte degli studi dei ricchi borghesi francesi. Non basta. Con l'auto e con le armi si possono progettare rapine in grande stile, con il doppio scopo di sorprendere e terrorizzare, creare il caos. E questa è l'idea più spettacolare dell'anarchico Bonnot. Intanto il cerchio della Sûreté si sta stringendo intorno a casa Toulon. Qualcuno forse ha cantato ed è meglio cambiare aria. Poi per fare le cose in grande bisogna andare nella capitale. Dà l'addio a Judith con la promessa di ritornare un giorno e portarla via di là. A Parigi non lo sanno, ma da fuori sta arrivando una tempesta. Viaggia in macchina, una 18 cavalli verde oliva con la capote grigia. È la tempesta Bonnot. Nel 1905 viveva a Montmartre Albert Joseph, detto Libertad, una figura leggendaria dell'anarchismo francese. Invalido, si muoveva grazie a delle stampelle che altrettanto leggendariamente roteava durante le risse. Libertad aveva fondato un gruppo e un giornale, l'Anarchia, che raccoglieva intorno a sé la corrente illegalista. Più di 20 anni prima, Kropotkin aveva scritto: «Tutto va bene per noi fuorché la legalità». E se è vero che lo stesso Kropotkin qualche anno dopo aveva cambiato linea, il gruppo che si riuniva intorno a Libertad continuava a pensare che l'atto illegale, furto, rapina, rapimento, avesse un preciso significato politico. La sera, in Rue Chevalier de la Barre, dove si stampava anche il giornale, si riunivano operai autodidatti, giornalisti, provocatori, spie, avvocati, borghesi curiosi di visitare il misterioso mondo di sotto dell'anarchismo parigino. Si discuteva a lungo sulla rivoluzione e sui metodi più efficaci per attuarla. Capitava non raramente che l'ultima parola spettasse ai colpi di Browning, le pistole automatiche che cominciavano a circolare tra le mani di anarchici e banditi. Nel 1908, durante una manifestazione degenerata in rissa, Libertad viene brutalmente pestato da un gruppo di poliziotti e muore qualche ora dopo in ospedale. Dopo il disorientamento iniziale, il gruppo, che gravitava intorno a lui, riprende a riunirsi a stampare il giornale in una casa a Romainville. Tra questi, André Loroulot, nuovo direttore della rivista, il redattore Victor Kilbačić, che ritroveremo futuro dirigente bolscevico con il nome di Victor Serge. Raymond Calmen, amico d'infanzia di Kilbačić, detto Raymond la scienza, per la sua profonda convinzione che l'azione legale riesca se ha delle basi scientifiche e l'adeguato supporto tecnologico, Octave Garnier, detto lo sterratore o la belva degli occhi di ghiaccio, René Vallée, il poeta, ed Eugène Dieudonné, il provinciale di Nancy. Ad eccezione di Loroulot, Kilbacich e Dieudonné, tutti gli altri faranno parte del primo nucleo di quella che sarà la banda Bonneau. Ma Bonneau dov'è? È appena arrivato a Parigi. Un amico gli ha detto di trovare un certo Eugène Dieudonné di Nancy che frequenta gli illegalisti dell'anarchia. Lo scova in un bistrò alla Gare de l'Est. Eugène non si fida molto di lui, potrebbe essere un provocatore o addirittura uno sbirro. E poi sta partendo per Nancy, non ha molto tempo per chiacchierare. Bonneau sa aspettare. Dopo qualche giorno lo raggiunge a Nancy. Ci passa un'intera giornata assieme. Eugène, abbandonata la diffidenza iniziale, gli racconta del gruppo, delle riunioni, della redazione di Des Libres, la rivista ora diretta da Loroulot. Lì conosce Raymond, Octave, René, Edouard Curie. È il novembre del 1911. In una camera ammobiliata di Montmartre, Bonneau espone ai suoi ragazzi i piani per il futuro. Lui ha le idee chiare su come minare nelle fondamenta la cosiddetta società. Il sistema ha due punti deboli, il denaro e la paura. Dobbiamo riprenderci il primo e diffondere la seconda. Li fissa negli occhi tra le volute di fumo della sua sigaretta. Per fare questo bisogna utilizzare gli strumenti che ormai la tecnica mette a disposizione, le armi e soprattutto l'automobile. Mentre lui parla, gli occhi di ghiaccio di Octave fissano Raymond, la scienza, che ascolta stupefatto. Ha davanti a sé l'uomo che può mettere finalmente in pratica ciò che va teorizzando da mesi. La rabbia, la voglia di rivalsa, l'idea di farla pagare ad una società ai loro occhi carica di ingiustizie, cementa subito il gruppo. Le regole della banda sono semplici. Libertà assoluta e nessun capo. Per ogni colpo ciascuno membro decide se partecipare o meno. D'altronde si tratta pur sempre di anarchici e all'individuo spetta l'ultima parola. Se necessario si spara anche per uccidere. Prudenza e riserbo sui complici e sui nascondigli. Il gruppo dovrà mettere a frutto il sistema di relazioni di ciascuno. Si tratta dei cosiddetti simpatizzanti, fiancheggiatori, amici fidati, che non fanno parte della banda ma ne sostengono la logistica in cambio di un qualche vantaggio o per solidarietà anarchica. Quella sera, finalmente, sentono di avere il mondo in mano. Bonneau appare come l'uomo della provvidenza. La società parigina ha le ore contate. Ora bisogna soltanto individuare il lato da rubare e il primo colpo da mettere a segno. È già da qualche giorno che Bonneau tiene d'occhio la villa dei ricchi coniugi Normand. Ha registrato tutti i loro movimenti e studiato la serratura del garage dove conservano la loro nuova e fiammante Delaunay Belleville. È una macchina di gran lusso, tra le più prestigiose del tempo. Basti pensare che una foto del 1909 ritrae il piccolo principe Alessandro, figlio dello zar Nicola II, seduto al posto di guida proprio di una Delaunay. È un'auto prodotta in un numero ristretto di esemplari negli stabilimenti francesi di Saint-Denis. Per Bonneau è amore a prima vista. E poi pensa che colpo, rapinare e terrorizzare i ricchi a bordo di una delle macchine simbolo del loro stesso successo. A luna di notte del 14 dicembre 1911, quando il signore e la signora Normand, tornati a casa da una serata all'opera, sono ormai a letto, scatta il piano. Jules, insieme a Raymond e Octave, forza la serratura del garage. Insieme caricano in macchina i bidoni d'olio e la benzina di riserva e la spingono silenziosamente. Allontanatisi dalla villa, mettono in moto e via a tutta velocità. Forse quella sarà la notte più felice di Jules, Raymond e Octave. Scorazzano a tutta velocità, coperti dalle pellicce trovate in macchina, con il vento freddo che soffia sulla faccia e la certezza infantile che nessuno potrà più fermarli. Non è ancora giorno quando raggiungono un posto sicuro dove nascondere l'auto, in attesa dell'occasione propizia per il gran colpo. In realtà Bonneau ha già in mente un piano. Si tratta di una gioielleria, un lavoro facile. Ci si avvicina di notte con la macchina, si entra, si scassina la cassaforte con la fiamma ossidrica e si fila via in auto, un'ora in tutto. Ci vuole però un'ora di temporale, con tuoni potenti che scoraggino passanti e guardie e soprattutto coprano il rumore provocato dall'effrazione della cassaforte. Passano i giorni e in cielo nemmeno l'ombra di una nuvola. I ragazzi cominciano ad essere nervosi. Bonneau decide allora di improvvisare. C'è un cassiere della Société Générale che passa tutte le mattine da Rue Ornay portando con sé una borsa portavalori. Ci appostiamo con la nostra Delaunay a motore acceso. Octave scende, gli strappa la borsa e si riparte in macchina a tutta velocità. Un lavoro facile, almeno sulla carta. La mattina del 21 dicembre 1911, la Delaunay, con a bordo Jules, Raymond e Octave, qualcuno parlerà della presenza di un quarto uomo di cui però non risulta alcuna traccia, compare all'imbocco di Via Ornay. Poco dopo compare il signor Ernest Cabi, portavalori della Société Générale, con in mano la sua borsa, scende dal tram, seguito da una guardia giurata. Appena imbocca il marciapiede, Octave scende dalla macchina, gli si avvicina puntandogli il revolver. Il cassiere reagisce urlando e stringendo la borsa. Octave non esita e gli spara due colpi. Uno lo colpisce al collo, l'altro al torace. Poi punta la pistola alla guardia e spara, ma la manca. Intanto Raymond strappa dalle mani del cassiere accasciato a terra il bottino. Una folla di curiosi si avvicina, i negozianti, sentiti gli spari, escono per strada. Ma gli uomini non perdono la calma. Tirano dei colpi in aria mentre corrono verso la macchina. Jules alla guida fa lo stesso. Ripartono a tutta velocità. Della polizia neanche l'ombra. Parigi è sotto shock. La Francia è sotto shock. Passata l'adrenalina, i tre fuggitivi aprono la borsa. Il bottino è ridicolo. 5.000 franchi in contanti e il resto in titoli invendibili. Negli occhi torna l'immagine del corpo accasciato del signor Cabi. Non è morto, ma loro non lo sanno. Decidono di dividersi e di stare nascosti fino a quando non si calmino un po' le acque. Eppure, quel 21 dicembre segna un triste primato, quello della prima rapina a mano armato in auto della storia. Louis Junin, vice capo della Sûreté, non smette di fumare. Cammina nervosamente nel suo ufficio. A Parigi, durante il Natale e il Capodanno, i giornali non hanno parlato d'altro. I tragici banditi dell'auto. Le indagini sono ad un punto morto. I suoi superiori vogliono dei risultati, il popolo francese ha diritto alla sicurezza. È passato quasi un mese dall'assalto in Rue Ornay, ma dalla banda nessuna traccia, nonostante le retate, le taglie, le spie. Bonneau, nascosto, studia il prossimo incredibile colpo. Raymond e Octave si muovono con cautela in attesa di un segnale da parte di Jules. Il 24 gennaio la polizia mette a sogno un primo colpo. Uno dei banditi ha un nome, cognome e un volto, Octave Garnier. Kabil ha riconosciuto e la sua foto campeggia su tutti i giornali. Il cassiere convincerà gli investigatori della presenza di un quarto uomo, una circostanza che costerà carissima ad Eugène Dieudonné, il quale, pur non avendo mai partecipato a nessun colpo della banda, sarà arrestato come complice, condannato a morte con la pena poi commutata ai lavori forzati a vita. È il destino di chi ha solo anche sfiorato gli uomini della banda. Ma ritorniamo ai giorni di fine gennaio. Bonneau, Garnier ed Edouard Curie sono in Belgio, a Gand. Mentre tentano di rubare un'auto, Garnier uccide l'incauto autista che tenta di dissuaderli. A Parigi, intanto, l'instancabile Junin con 60 poliziotti irrompe a casa di Victor Kilbacic, responsabile dell'anarchia e teorico della rivoluzione, ma ormai molto distante dalle tesi legaliste. In casa, però, gli agenti trovano due pistole e delle banconote false. Si dirà poi nascoste ad arte da qualcuno. Quanto basta per arrestarlo e darlo in pasto all'opinione pubblica come il vero ideologo e manovratore occulto della banda della rapina del 21 dicembre. Junin sa che le prove a suo carico sono debolissime, ma il paese si aspetta dei risultati e l'arresto di Victor allenta la pressione sul suo ufficio. Degli uomini della banda nessuna traccia concreta. Gli uffici di polizia sono inondati di lettere che segnalano la presenza di Bonneau e dei suoi complici praticamente dappertutto, segno che il paese vive nel terrore. E ne ha motivo. Il 27 febbraio Bonneau e i suoi compari, Octave e Raymond, nella notte rubano una fiammante de Lunébelleville a Saint-Mandé, un comune alle porte di Parigi. Scorazzano per le strade di Parigi. È quasi ora di cena quando la macchina a Place du Havre sfreccia sfiorando pericolosamente i passanti. Un agente fischia, intimando loro di fermarsi. La Delunay prosegue a tutta velocità. Quasi si scontra con un autobus che arriva in senso inverso e si blocca su un marciapiede. L'agente che aveva fischiato col fiatone li raggiunge. Octave scende, gira la manovella per rimettere in moto e risale in macchina. Bonneau riparte all'improvviso. La gente sale sul predellino e si aggrappa alla portiera della macchina in corsa. Octave estrae la pistola e spara. Per la gente non c'è niente da fare. Crolla mentre l'auto si allontana. Parigi è di nuovo sotto shock. I tre decidono di nascondere l'auto in un capannone abbandonato in periferia e tornano in città. La mattina i titoli della stampa parigina sono tutti per loro. La sera del giorno dopo sono con la Delunay a Pontoise. L'obiettivo è svaligiare l'abitazione di un ricco notaio del posto. Quando sono dentro, il notaio si sveglia e dà l'allarme, segue una sparatoria. I tre, senza aver portato a termine il colpo, fuggono con la macchina, che abbandoneranno sul ciglio di una strada dopo averla incendiata. Mentre si susseguono le notizie sull'omicidio dell'agente, Garnier e sulla sparatoria a Pontoise, Junin ha deciso di seguire una traccia che lo porta a Eugène Dieudonné, l'uomo che aveva presentato Bonneau a Raymond e gli altri. Una lettera lo segnala come il quarto uomo della rapina in Rio Ordner. Rintracciarlo e arrestarlo per il vice capo della Sûreté è un gioco da ragazzi. Dieudonné, che non ha mai partecipato ad un colpo, si dichiara estraneo ai fatti, ma Junin ha bisogno di risultati e non molla la presa. Mette a confronto Eugène con Gabi, il portavalori ferito in via Ordner, e quest'ultimo, vai a sapere perché, lo riconosce come il quarto complice. Per Eugène, che non ha mai fatto parte della banda, si aprono le porte del carcere. Nonostante Octave, Raymond e lo stesso Bonneau avessero proclamato la sua estraneità ai fatti, sarà processato, condannato a morte e poi graziato, se si può usare questa parola nel suo caso, visto che la pena verrà commutata ai lavori forzati a vita. Resterà 14 anni alla Guyana per poi riuscire a scappare. Solo nel 1927, grazie ad una formidabile campagna di stampa sostenuta da Albert Landre, otterrà la grazia. Ma torniamo a Parigi. L'arresto di Eugène infiamma gli animi della banda. Octave scrive addirittura al quotidiano Matin, che pubblica una sua lunga lettera in cui si assume la responsabilità di tutto, scagionando Eugène. Valet, che fino a quel momento non aveva preso parte a nessuna azione, si mette a disposizione. Lo stesso fanno Elie Mounier e André Soudy. Il 25 marzo il gruppo, capeggiato da Bonneau e Raymond, si impadronisce di una limousine de Dion Bouton sulla strada per Lione, dopo aver freddato l'autista e ferito il suo compagno di viaggio. Con l'auto, una semidecapottabile blu scuro con le cromature dorate, si dirigono verso nord, nel comune di Chantilly. La destinazione? La succursale della Société Générale in Place d'Hospice de Condé. Al loro arrivo la piazza è affollata. Octave, Raymond, Monnier e Vallée si dirigono armati negli uffici della banca. Jules con una mano impugna una pistola, con l'altra il volante. Soudy è con lui in macchina. Entrati in banca, Raymond urla: «Fermi tutti!». Alcuni impiegati tentano una reazione, invano. Gli uomini di Bonneau sparano a chiunque gli si opponga. Octave si dirige verso i cassieri e riempie un sacco di banconote. Poi passa tutto a Vallée e si dirigono fuori, dove intanto Soudy, sceso dall'auto con il suo Winchester puntato sulla folla che si è accalcata al rumore degli spari, copre la fuga dei quattro verso la macchina. Quando ormai sono tutti a bordo, Jules parte a tutta velocità in direzione di Parigi. 49.000 franchi in contanti e due impiegati rimasti uccisi durante la sparatoria. Questo è il tragico bilancio dell'assalto di Chantilly. La polizia lancia l'allarme. Un agente vede sfrecciare l'auto e tenta l'inseguimento in bicicletta. Ormai lontani, in macchina, i sei dividono il bottino, poi abbandonano l'auto in periferia e con un treno suburbano ritornano a Parigi. Quando viene seguito l'ordine di Junin di occupare militarmente tutte le stazioni, loro sono ormai al sicuro. Ma questo macabro successo segna l'inizio della fine della banda. La Francia, il giorno dopo, si sveglia sotto scacco. I giornali titolano sull'assalto alla banca. La politica, messa alle strette, tenta un sussulto. È chiaro che così non è possibile continuare. Si pensa ad uno stanziamento di 800.000 franchi per dotare la polizia di automobili e armi automatiche. La borghesia cittadina è presa dal panico. Tutti hanno visto un Bonneau dietro l'angolo. Si invocano leggi eccezionali e si promettono taglie stratosferiche per chi collabora. Immaginano la banda come un'organizzazione capillare ramificata negli ambienti dell'anarchismo. Intanto la polizia mette insieme i pezzi delle indagini che vengono tutte riunite sotto la direzione della Procura di Parigi. Questo rende il lavoro investigativo molto più efficace. Se il crimine innova, chi lo contrasta deve fare lo stesso e meglio. Così si stringe il cerchio intorno ad alcuni elementi noti del gruppo criminale. Il primo a cadere nella trappola di Jeannine è Sody, catturato il 27 marzo e grazie alla delazione di un suo vecchio amico. La stessa sorte tocca qualche giorno dopo a Curie. Raymond, tradito dall'unica donna di cui si era fidato, la bella Louise, ex compagna del povero di Dunay, viene bloccato dagli uomini di Jeannine la mattina del 7 aprile. «Voi fate un buon affare», dice loro con aria di sfida. «La mia testa vale 100.000 franchi, ognuna delle vostre 7 centesimi e mezzo, il costo di un proiettile di rivoltella». Monnier viene riconosciuto durante un pavimento del direttore di Idées Libres, Le Rouleau, e arrestato il 23 aprile. Restano ancora in circolazione Vallée, Garnier e soprattutto Bonneau. Ma di nuovo, dov'è Bonneau? L'arresto di Monnier è decisivo per individuarlo. Infatti, nella tasca della giacca di Monnier, gli uomini di Jeannine trovano un biglietto con su scritto il nome ed l'indirizzo di Antoine Gousset, compagno anarchico nel cui negozio di Ivry lo stesso Monnier ha lavorato come commesso. In quelle stesse ore Gousset accoglie nella sua casa, sopra il negozio, un rifugiato russo di nome Alexandre. È in viaggio e ha bisogno di un posto dove stare per qualche giorno. Per Gousset può rimanere fino a quando non torna sua moglie, partita per andare a trovare suo fratello malato. L'uomo si sistema nella stanza in fondo alla casa. La mattina presto del giorno successivo decide di andarsene. Vuole proseguire il suo viaggio. Esce portandosi via inavvertitamente le chiavi. Dopo qualche ora cambia idea e all'insaputa del padrone di casa ritorna nella sua stanza. Si stende sul letto e aspetta. Quella stessa mattina Jeannine e i suoi hanno deciso di andare a trovare Gousset in negozio. Gli mostrano una foto di Monnier. Sì, è stato un suo garzone per un po' di tempo. Poi gli fanno vedere una foto di Bonneau. E questo qui lo conosci? Gousset, pallido in volto, riconosce Alexandra, ma convinto che ormai sia lontano, risponde di no. Gli uomini della Sûreté si guardano intorno e vedono una scala che porta al piano superiore. Cosa c'è lassù? Casa mia, risponde Gousset. E c'è qualcuno? No. Diamo un'occhiata. Alexandre, ovvero Jules Bonneau, sente i loro passi sempre più vicini. Ormai non può più scappare. Jeannine e due dei suoi entrano nella camera in fondo dove compare loro la figura dell'uomo più ricercato di Francia. C'è una colluttazione, cercano di mobilizzarlo, ma lui è armato e loro no. Tre colpi. Jeannine, il segugio, il tessitore di indagini, l'abile manipolatore di spie, è ormai un corpo senza vita. Il suo collega Colmar sanguina compiosamente. Gli altri uomini sono in preda al panico. Bonneau ne approfitta e, seppur leggermente ferito, fugge via dalla finestra. Corre, corre, corre. Prende un treno suburbano e scende a Châtelet. Si ferma in un caffè, cerca di chiarirsi le idee, dove andare, cosa fare. Si ricorda del suo amico Dubois, che aveva un garage a Chaussy-le-Roi. Giunto in paese, si ferma in una farmacia per farsi medicare. Sa che è un'imprudenza, ma non ha alternative. Dubois lo accoglie in casa, in nome dei vecchi tempi. Bonneau passa lì tre giorni, ma Dubois è anche lui da tempo sotto l'occhio della Sûreté. E quando il farmacista di Chaussy-le-Roi confida alla polizia che un uomo sospetto ha chiesto di essere medicato, gli investigatori capiscono di essere forse ad un passo da Bonneau. Il capo della Sûreté, con una ventina di uomini, questa volta armati, si presenta al garage di Dubois. Quest'ultimo, al loro arrivo, li accoglie a revolverate, riparandosi dietro la limousine verde che sta riparando. Ne nasce una prima sparatoria. Bonneau è in cima alle scale che portano dal garage alla casa di Dubois. Gli agenti lo riconoscono. Lui si asserraglia nel piano di sopra. Guichard, il capo della Sûreté, non sa che è lì da solo e, per non correre rischi, fa circondare la casa in attesa di rinforzi. Ha inizio un assedio surreale. con Bonneau che spara dalla finestra su un numero spropositato di uomini, considerando che, oltre gli agenti, arrivano due compagnie della Guardia Repubblicana e volontari armati dai paesi vicini. A loro si aggiungono il prefetto di Parigi, il giudice istruttore, funzionari dell'interno. In tutto 500 uomini. Se poi si contano i giornalisti, i curiosi fermi ad assistere all'annientamento del nemico pubblico numero uno, si arriva a più di 10.000 persone. L'assedio dura 4 ore. E si risolve soltanto quando decidono di far saltare in aria la baracca con la dinamite. Dopo 2 esplosioni parte l'assalto a Bonneau, che continuerà a sparare nonostante le ferite, fino a quando non sarà crivellato di colpi. Vicino al corpo, una lettera scritta in quella manciata di ore e indirizzata alla sua amata Judith Tollon.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.